In altre parole.
Maria Pia Veladiano è già in collegamento con noi, e allora buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, grazie.
Allora Maria Pia Veladiano, in quasi fine di settimana finalmente arriviamo a toccare un tema che le è molto caro, anche gli altri naturalmente dei giorni scorsi lo sono, ma questo in particolare, insomma, quello della scuola, l'accompagnata per tutta una vita, e vogliamo partire agganciandoci anche al tema di ieri della sostenibilità ambientale. Abbiamo parlato dell'enciclica di Papa Francesco e quest'oggi allora ci riagganciamo alla sostenibilità ambientale, però pensando alla scuola, e lo facciamo prendendo come spunto un commento di Giorgio Fogno, ospitato, un articolo di Giorgio Fogno ospitato nelle pagine della Regione, una sua opinione che appunto promuove la sostenibilità ambientale a scuola. Un articolo che aveva attirato la sua attenzione, Maria Pia.
Sì, mi ha attirato la mia attenzione perché, così come viene formulata, la proposta sembra il taglio giusto per la scuola. Allora, ho sempre paura che quando si parla di far fare alla scuola qualcosa ancora, oltre a quello che già fa, perché fa tantissimo, si voglia di fatto aggiungere una disciplina, e quindi far diventare la scuola una specie di contenitore di tutto il sapere lo scibile e pensabile. Invece mi sembra che questa sia una proposta diversa, cioè è all'interno del piano di legislatura triennale ci sono già obiettivi, i tre obiettivi di innovazione, sostenibilità ed equità. La sua proposta è quella di esplicitare anche l'educazione alla sostenibilità, quindi intuisco in modo trasversale, sostenibilità ambientale, in modo da sottrarla al pericolo di un decadere dell'interesse quando cambiasse la sensibilità politica. E questo va bene nel senso che la domanda è: si possono educare i bambini a essere uomini e donne che rispettano il mondo? Sì, serve un contesto però che non, in cui la scuola può essere il centro. Serve una vera e propria alleanza educativa tra scuola, famiglia e società, perché la scuola non è fuori dal mondo, sente tutti i flussi del mondo, anche i flussi di desiderio, gli orientamenti degli adulti. Quindi se diventa una disciplina non serve a nulla, nel senso, anche perché la sostenibilità ambientale è come dire, comprende talmente tante discipline, la fisica, certo, la matematica, le scienze, deve diventare l'interesse, uno degli assi portanti della scuola, ecco. E questo va bene, tenendo sempre presente che non basta perché comunque servono adulti e una società, una famiglia, una politica che mostrino che questo è davvero l'interesse che noi abbiamo, che non è solo un angolino dei programmi scolastici.
Certo, un interesse comune, come si diceva prima, sì. Poi oramai è un tema, quello della sostenibilità ambientale, che è trasversale, a tutto, in verità, quello che ci riguarda come individui, come stile di vita, e quindi interessa, sì, insomma, no? Un po' tutti i settori, da quello politico a quello sociale, a quello culturale, eccetera. E parlavamo dell'enciclica ieri, della Laudato Si di Papa Francesco, e anche qui Papa Francesco cosa mette in campo a proposito della conversione ecologica sul tema dell'educazione?
Ma sì, allora l'enciclica dà una serie di spunti importanti che vengono ripresi qualche anno dopo, sarà il settembre del 2019, in un piccolo testo che si chiama Messaggio per il lancio del patto educativo globale, in cui lui sostanzialmente dice una cosa bellissima: è un documento non confessionale, laico, inclusivo, dialogante, in cui non si nomina mai, per dire, Vangelo, Dio, eccetera, fino all'ultima parte. Perché? Perché la sua preoccupazione è di dire: attenzione, quello di cui abbiamo bisogno è un patto educativo globale che sia il più trasversale possibile. Ecco, lui dice una cosa molto bella, che per educare uomini e donne nuove che sappiano rispettare il mondo nella giustizia e nella rispetto della casa comune, riprende questo termine continuamente, serve quello che lui chiama il villaggio dell'educazione, che è una bellissima espressione. Villaggio dell'educazione vuol dire che siamo tutti dentro, ecco, che non è solo un fatto di scuola, e serve cioè che la comunità creda nel progetto educativo, che metta al centro, lui dice, la terra come casa comune. Allora, qui c'è da dire che la scuola ha un ruolo in questo sicuramente trasversale, e deve un po' stare attenta, nel senso che è sotto pressione in questi anni, di fronte al mondo che cambia, alla scuola si chiede tutto, in particolare gli adulti, i genitori. Io ho visto nei 40 anni in cui sono stata anche insegnante e preside, hanno modificato le loro richieste alla scuola. In questo momento, poiché temono il mondo, vedono vecchia definizione, no, degli ultimi 20 anni, vedono il futuro come minaccia e non come promessa per i loro figli, hanno paura e quindi chiedono alla scuola protezione. Protezione vuol dire di dare tutto quello che la scuola può, perché i figli vanno protetti da un futuro minaccioso, e quindi chiedono futuro percepito pericoloso. Mi chiedono tante lingue, tutte le lingue, quante, massimo della formazione, sì, sì,
quante più certificazioni possibili,
esatto, le certificazioni, chiedono i voti alti perché devono entrare nelle università più prestigiose, sembra che questo sia protettivo verso il futuro, quando in realtà quello che è davvero protettivo e aiutare i ragazzi ad attrezzarsi per viaggiare dentro l'inevitabile complessità del mondo. Servono conoscenze, ma serve anche fiducia in se stessa, in se stessi, che vengono, se i ragazzi possono sperimentare il loro valore superando in modo autonomo le difficoltà. Se invece vengono iperprotetti e ad ogni difficoltà viene aperto il cappello in qualche modo protettivo, no, non potranno farcela, questo è proprio sicuro. C'è un bel testo della Natalia Ginsburg che lo dice, no? Che i ragazzi a scuola devono essere lasciati affrontare il mondo della scuola da soli, e potrebbero subire ingiustizie, dice, e anche essere ingannati, ma saranno ingannati anche quando usciranno, e l'importante è che loro non subiscano, che loro non facciano ingiustizia, che loro imparino a non farla, ma imparino a reagire autonomamente. Questo, e lei sapeva di che cosa parlava, insomma, perché la sua storia personale di suo marito, insomma.
Certo.
Quindi sì, la scuola ha molto da fare, ecco, però nel suo compito, insomma.
Certo, poi perché si parlava di protezione, sì, voglio dire, anche di risorse, pensando alla scuola e anche alle pressioni che vive oggi la scuola, ma che si vivono un po' in tutti i settori, perché siamo in un periodo di grande trasformazione e cambiamento, quindi a tutti viene chiesto molto, ma insomma la scuola non può insegnare tutto, questo è chiaro.
No,
quindi...
no, infatti.
Ma tornando invece, ecco, al punto della sostenibilità ambientale a scuola, adesso noi siamo partiti da questo articolo della Regione, ma se sì, dovessimo pensare al sistema educativo italiano, ecco, su questo fronte come siamo messi?
Ma allora, in questo momento strumenti legislativi ci sono già, sarei terrorizzata dell'introduzione di una nuova disciplina, perché da noi si fa così di solito, nel senso che viene una buonissima idea e si aggiungono 2 ore così, di solito senza oneri da parte dello Stato, e quindi si vanno a stritolare si va a stritolare molte ore. No, allora, tutti gli strumenti ci sono, nel senso che noi abbiamo già tutta una didattica che prevede la multidisciplinarietà, il fatto di lavorare per aree e così, e bisogna capire quante scuole riescono a farlo. La nostra scuola è molto, molto diseguale, abbiamo scuole meravigliose che fanno già da anni tutto questo lavoro e scuole invece che sono molto più molto più indietro, insomma, non riescono anche per motivi strutturali e ambientali, quindi bisognerà vedere, ecco.
E pensando a quanto si diceva prima invece del villaggio dell'educazione, ecco, questo termine usato da Papa Francesco, che poi vede anche la terra come una casa comune, penso che un po' il minimo comune denominatore di questa idea sia anche un po' il fatto che come dire, siamo tutti uguali in questo villaggio dell'educazione. Dunque questo ci porterebbe anche ad un altro tema, che è un po' quello della uguaglianza-disuguaglianza, del merito e della meritocrazia.
Sì, allora lui parla proprio in tutti i suoi testi, parla di questo inserimento di fratellanza, che è un termine non particolarmente religioso, no? È un termine, come dire, antropologico. Essere fratelli vuol dire abituarsi a condividere l'affetto dei genitori, a condividere spazi, beni, ad avere in qualche modo una relazione gli uni gli altri di tipo profondo. Ed è il contrario del mondo che abbiamo, c'è poco da fare, nel senso che adesso abbiamo un mondo in cui le disuguaglianze si sono zittite, in cui veramente i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre sono più ricchi, e qui c'è il grande tema che trasversale alla scuola, che è un tema venuto fuori proprio come una bomba sulla scuola negli ultimi anni, e però anche alla società, ed è per quello che la scuola lo ha recepito, che è il tema del merito, della meritocrazia, del successo del merito. È un tema di cui si occupa la psicologia sociale, ma che nella scuola ha veramente molto da dire. E questo sarebbe, è il tema di cui vorrei parlare domani, proprio sia per la scuola sia per aiutarci nella nostra società anche a liberarci un po' da questa
Certo.
ossessione del merito, ecco.
E direi che è un tempismo perfetto perché siamo agli sgoccioli, sono le 8:29 minuti, è tempo ormai del notiziario. E Maria Pia Veladiano, grazie come sempre per questa bella
Grazie.
chiacchierata. Ci risentiamo domani sempre alle 8:18.
Grazie.
A domani.
Grazie. A domani.
Rete 2.